Chassis, il contenitore di pellicole di Radio Popolare.
Una buona giornata da Barbara Sorrentini, questa è Chassis, come ogni domenica cinema sulle frequenze di Radio Popolare, film, serie TV, uscite di vario tipo. Tra le varie uscite ve ne segnalo una di cui parleremo poi la settimana prossima, è La Regola d'Oro, un film di Alessandro Lunardelli con Simone Liberati ed Edoardo Pesce, storia di un ritorno di un soldato e della crisi che vive quando torna a casa, scritto da Massimo Ciarrapico. E poi ci sono altri film, uno che sicuramente mi sento di segnalare è il, si chiama QT8, che sarebbe Quentin Tarantino 8, è un documentario evidentemente su di lui, sul suo cinema, una bella raccolta di testimonianze di attori, produttori, di persone che hanno lavorato con lui in tutti questi 9 film che ha realizzato. C'è ancora il punto di domanda sul decimo, chiaramente il documentario se lo chiedono gli attori che hanno lavorato insieme a lui e che vengono intervistati nel documentario di Tara Hood. Questo film lo si può vedere in streaming su Mio Cinema, da un paio di giorni è visibile lì, così come La Regola d'Oro, che si può vedere on demand. Visto che Tarantino ci accompagna e ci accompagnerà con alcune canzoni dalla sua colonna sonora, partiamo proprio da qui. Ci potete seguire sulla pagina Facebook Chassis Radio Popolare, su Twitter Chassis Radio Pop, Instagram Barba Sorrentini e poi sul sito naturalmente i podcast.
Can do about it. You really don't want me.
Dalla colonna sonora di C'era una volta Hollywood di Quentin Tarantino andiamo avanti, ascolteremo ancora qualche canzone tratta dai suoi film nel corso della puntata di cui parleremo anche del Metodo Catalanotti, che sarà in onda su Rai 1 dall'8 marzo, è l'ultimo episodio del commissario Montalbano, è l'ultimo libro anche di Andrea Camilleri, prima di Riccardino, che è uscito, però sapete che era già in preparazione prima. Questa puntata quindi parleremo con Luca Zingaretti, che ne ha seguito la regia dopo la morte di Alberto Sironi, che era lo storico regista del commissario Montalbano. Alberto Sironi ha un figlio che si chiama Carlo Sironi, che noi abbiamo ospitato varie volte a Radio Popolare. Il suo film Sole, che ha avuto molto successo all'estero e anche in Italia, per dove si è riuscito a vedere per poco tempo, ora è in streaming, lo si può vedere sulla piattaforma Io Resto in Sala. Ne abbiamo riparlato con Carlo Sironi praticamente 2 anni dopo dalla realizzazione di questo film. Sentiamo come è andata e cosa ci racconta. Torniamo a parlare di Sole, il tuo film che ha avuto un grande successo a partire dal Festival di Venezia del 2019, e poi sei venuto a Milano a presentarlo e poi sei andato in giro per il mondo fino a che la pandemia lo ha permesso. E esatto. Da ormai adesso arriva su Io Resto in Sala e per un po' si può vedere su questa piattaforma. Dunque, un film che, ricordiamolo, ha colpito molto pubblico, critica, tutti. Secondo te cos'è stato il segreto del successo di Sole?
Guarda, da un lato credo che insomma, se di successo si può parlare, no? Credo che fuori è stato percepito molto bene, perché insomma è riuscito prima anche della pandemia a uscire comunque anche in Spagna e in Francia. Credo che sia stato forse il trattare un'idea come quella della paternità, anche della maternità surrogata, dell'amore, in una maniera non forse solo dal punto di vista nazionale, non lo so. Comunque molte persone fuori mi hanno detto: ah, quel paesino sembrava il paesino della Francia, sembrava insomma di staccarsi un pochino da una territorialità, forse, non lo so.
Sì, sicuramente quello, sicuramente anche il taglio, il tuo sguardo, che banalmente si dice poco italiano, ma in realtà poi di fatto è uno sguardo universale. Però ti chiederei anche di riassumerci il percorso che ha fatto questo film. Prima di arrivare in piattaforma si sperava che tornasse insomma in una sala cinematografica, però vabbè, c'è ancora tempo, diciamo, per quello.
Purtroppo sì. Dopo Venezia, insomma, siamo andati al Festival di Toronto e poi da là è iniziato appunto un giro più o meno in tutto il mondo. Ora sembra esagero, però insomma siamo stati in tutti i continenti con i festival e da là abbiamo appunto incominciato, dopo che il film è uscito in Italia, è appunto riuscito a uscire in Francia, dove ha avuto un'ottima accoglienza, in Spagna, dove è tuttora in sala, perché la Spagna non ha mai chiuso le sale, oppure le ha chiuse per un brevissimo periodo e poi le ha riaperte, quindi Buffo è ancora in solo 2 copie, ma è ancora in sala in Spagna. E poi abbiamo avuto appunto la fortuna di essere selezionati agli European Film Award, gli Oscar europei, nella categoria miglior opera prima, European Discovery, e alla fine insomma, è risultato veramente inaspettato a vincere. Questo sicuramente ha aiutato molto il film in questo momento. Quindi appunto è riuscito in Spagna, questo gli ha dato un'ulteriore diciamo visibilità e per fortuna la proiezione a US in sala, una proiezione, come ricordiamo, no? Digitale.
Certo, però, in streaming.
Sale, in streaming, esatto. Qui però organizzata le più importanti sale.
Assolutamente, che
nazionale.
Si può scegliere e abbinare a una sala cinematografica del proprio quartiere, del proprio cuore, insomma, ognuno può fare quello che vuole. Ti chiedo ancora una cosa legata ai due attori, insomma, i due protagonisti sono lei, arriva dalla Polonia, lui è italiano, è una zona periferica di una grande città che poi è Roma.
Esatto, sì, è un piccolo paesino.
Sì, insomma, una provincia di Roma. Che cosa è rimasto a distanza rispetto a quando avevi girato? Chiaramente, cioè, certo è rimasto tutto, però sono cambiato il contesto, è cambiata la situazione, in quel senso lì che cosa è rimasto?
Ma del rapporto con loro intendi?
Sia del rapporto con loro, ma anche di quel luogo.
Io ti devo dire la verità, io ci pensavo pochi mesi fa, non sono mai più tornato a Nettuno, perché appunto è ambientato a Nettuno, è questo piccolo paesino sul litorale romano, dopo Ostia, che è ancora, diciamo, comune di Roma. Non sono mai più tornato a Nettuno. un po' ci volevo tornare per rivederlo, ma poi sono talmente legato a quel luogo che quasi preferisco aspettare ancora un po'. Quindi non so come Nettuno.
Sì, certo, sicuramente la pandemia non ha neanche aiutato nello spostamento, quindi magari c'erano altre priorità, diciamo.
Esatto, quindi non lo so, ci pensavo l'altra volta. Tra l'altro lo nominavamo proprio appunto con Claudio Segaluscio, con l'attore, diciamo, che non professionista, che non professionista nel senso che era la prima volta che recitava, e ora invece sta insomma incominciando un percorso proprio lavorativo. Nominavamo proprio il Nettuno, ci chiedevamo insomma se c'eravamo, lui mi chiedeva ma sei più tornato, io dicevo no, alla fine non sono mai più tornato.
Tu stai lavorando a un nuovo film, immagino che ancora tu non possa parlare, gli attori
esatto,
sono ancora
superstizioso,
no giustamente, ma gli attori sono ancora loro?
No, il film è un film molto molto differente da Sole come idea, come impostazione, come mondo, diciamo, quindi non credo che gli attori saranno loro, né Sandra Zmalska né Claudio, però mai dire mai.
Vabbè, quando sarà il momento ne parleremo, non ti porto via nulla. Va bene. Carlo Sironi, Sole, sulla piattaforma Io Resto in Sala in streaming. Grazie, ciao. Questa è Chassis, Veridis Quo dei Daft Punk, la notizia di questa settimana è stata la loro separazione, la loro musica, oltre ad aver fatto ballare e allietare molte molte persone, è stata anche la colonna sonora di Interstellar 555, 5555, l'anime giapponese, film d'animazione, di avventure, di fantascienza, in cui loro con il disco Discovery sono stati un po' anche l'aspetto musicale di ispirazione per questo film. Se vedete, ci sono su YouTube, ci sono diversi video con le canzoni contenute in Discovery e estratti del film. Prima di andare avanti volevo segnalarvi due serie TV, una su Sky Atlantic appena partita è Your Honor con Bryan Cranston, l'attore che tra l'altro è candidato ai Golden Globe con questa parte, ve lo ricordate tutti in Breaking Bad e anche ovviamente in moltissimi film. Nel film e nel cast c'è anche Michael Stuhlbarg, è una storia abbastanza che si muove tra il criminal e legal thriller. Bryan Cranston è un giudice che che deve proteggere il figlio che si trova, che è rimasto coinvolto in un incidente con il figlio di uno dei più grandi boss malavitosi della zona. Stiamo parlando di New Orleans e la serie è abbastanza piuttosto avvincente. L'altra invece che vi volevo segnalare, appena arrivata su Netflix, è Dietro i suoi occhi, ha come protagonista Eve Hewson, che è la figlia di Bono. Forse qualcuno se la ricorda in This Must Be the Place di Paolo Sorrentino, ma poi ha lavorato anche nel Ponte delle Spie con Steven Spielberg. Anche qui la storia è molto inquietante, è una miniserie, quindi sono 6 episodi, che però vi consiglio. Anche qua non vi dico nulla, perché di fatto anche qui ci sono dei misteri legati al sogno e a una vita parallela che si sviluppa attraverso i sogni. Protagoniste due donne con un uomo in mezzo, e intorno a questi tre personaggi accadono varie cose misteriose già dalla prima puntata, per cui appunto mi taccio. Parliamo adesso di un documentario che si chiama Schizzo. Il regista è Duccio Fabbri, storia di uno scrittore a cui fu diagnosticata una schizofrenia quando era bambino, ma una storia molto interessante che ci racconta il regista. Duccio Fabbri, siamo collegati via Skype da New York, buongiorno.
Buongiorno, ciao Barbara, ciao a tutti.
Come va lì a New York? È vero che hanno aperto i cinema?
Sì, tra qualche giorno li riaprono, questa è l'idea.
Ecco, infatti qui no, c'è ancora un po' di tempo da aspettare. Però Schizzo, che è il tuo film, si potrà vedere su piattaforma, anzi si sta già vedendo su piattaforma, su alcune in streaming, on demand. È un film molto particolare, un documentario che ha anche alcuni inserti di finzione, perché hai usato degli attori in certi momenti. Si parla di uno scrittore, Lewis Wolfson, con una storia abbastanza particolare che adesso ti faccio raccontare. Il titolo Schizzo è perché lui è stato diagnosticato una schizofrenia fin da bambino, che poi magari ci spieghi anche in che cosa poi si verifica questa schizofrenia. Forse il primo punto è che ha scelto il francese invece della sua lingua natale, che è l'inglese. Però partiamo dall'inizio. Intanto, come lo hai contattato?
A Porto Rico vive. Lui è un personaggio molto misterioso e recluso completamente dal mondo. Quindi quando, dopo aver letto i suoi libri, poco dopo essere arrivato a New York, mi sono interessato a lui e ho deciso di andarlo a cercare. Pensavo che fosse facile, perché un personaggio era negli anni 70 una persona molto molto conosciuta, soprattutto in Francia, visto che i suoi libri erano scritti in francese, sebbene lui sia americano. Ma non era così. Anzi, era irraggiungibile, era una specie di miraggio quasi, perché tutti ne avevano parlato, ma poi di fatto nessuno aveva mai conosciuto Lewis Wolfson. Quindi sono andato a cercarlo, è stato difficile, ma quando l'ho trovato lui pensava che io fossi un agente dei servizi segreti italiani, aveva un po' di paranoia, però piano piano, per telefono e per email, ci siamo conosciuti, e negli anni che ci sono voluti poi per andare ad incontrare, perché lui era sempre molto indeciso sull'incontrarsi o meno, in questi anni siamo diventati amici, prima di incominciare di fatto a girare il documentario o girare qualcosa insieme.
Però ha accettato, e ha accettato di rivelarsi, perché è lui, si racconta così com'è, insomma. Poi non so anche a che livello di consapevolezza avesse che questo documentario poi l'avrebbe visto tanta gente.
Beh, no, questo qui non è mai stata una cosa che lui si domandava, e probabilmente nemmeno io. Infatti il documentario è partito in modo spontaneo, autoprodotto inizialmente, perché i tempi e le procedure per fare questo film erano dettate da Wolfson in qualche modo, che comunque è una persona che ha dei problemi psicologici, decisamente, e quindi ci sono voluti anni per avvicinarlo. E poi anche quando ci siamo visti, inizialmente lui non voleva farsi riprendere, voleva capire che persona fossi e quali fossero le mie reali intenzioni. Quindi ho passato anche molto tempo a Porto Rico con lui senza di fatto girare niente, ma semplicemente avvicinandomi a lui, sì.
È deciso di parlargli come se fosse una lettera, di raccontarlo parlando a lui. Intanto, come mai questa scelta? E poi ovviamente la sua presenza è alternata a immagini d'archivio, a immagini, insomma, comunque non c'è solo lui. Quindi volevo chiederti che ricerca hai fatto, e anche proprio sulla sua biografia, Se è stato lui a raccontarti tutto, se hai dovuto integrare con degli studi.
Wolfson, nel mio avvicinamento, chiamiamolo così, negli anni mi ha raccontato molte cose che lui non ha scritto mai. Io mi sono documentato su tutto quello che esiste su di lui, che è molto, ma non è tantissimo. Però c'erano delle parti della sua biografia che mancavano in qualche modo, e io gli ho fatto varie domande, e lui col contagocce mi ha dato tante informazioni, soprattutto nella parte centrale della sua vita, quando dopo il suo successo letterario, chiamiamolo così, dell'inizio degli anni 70, dopo la morte di sua madre, lui diventa di fatto un senza tetto e vive tra Chicago e soprattutto il Canada per 20 anni, mangiando alle mense dei poveri, vivendo negli shelters. Quindi lui non ha avuto un percorso proprio di un tipico scrittore. Cioè, il suo secondo libro, che scrive negli anni 80, lo scrive nelle mense dei poveri e nelle biblioteche dell'università. Quindi ho dovuto in qualche modo integrare tutte queste parti, perché si tratta di 80 anni di storia, nel documentario si raccontano sì 8 decenni, ho integrato con alcune immagini d'archivio e con alcune ricostruzioni fatte con attori per raccontare la parte iniziale della sua vita, quella del rapporto con la madre, del rapporto con il patrigno, che hanno determinato di fatto tutti i problemi iniziali della vita di Wolfson. Lui, e a questo mi riferisco appunto alla sua diagnosticata schizofrenia, che negli anni 50 a New York era diagnosticabile in modo abbastanza semplice, e molte persone che avessero vari tipi di comportamenti, addirittura da essere uno studente silenzioso e completamente isolato dal mondo, e quindi sicuramente con dei problemi, ma un schizofrenico probabilmente oggi non lo sarebbe diagnosticato. Anche Lou Reed era stato diagnosticato schizofrenico nello stesso periodo in New Jersey. Wolfson, dopo essere stato diagnosticato schizofrenico, aver preso un bel numero di elettroshock e soprattutto di coma insulinici, più di 74, lui dice, quando torna a casa e deve, di fatto non è più in grado di continuare gli studi di medicina che stava facendo con una borsa di studio, rinuncia agli studi e decide, è un caso piuttosto paradossale, unico, di rifiutare la sua lingua madre, rifiuta l'inglese che è la sua lingua, e decide di studiare da autodidatta l'ebraico, il russo, il tedesco e soprattutto il francese, che diventerà la sua lingua di adozione letteraria.
No, poi ti chiedevo come mai hai scelto di parlare a lui come voce fuori campo.
Non ero, volevo che in qualche modo si raccontasse questa vicinanza che si è sviluppata, questo lungo scambio di anni che c'è stato, di email che c'è stato tra me e lui. Volevo che si riflettesse in qualche modo, e lui ha avuto un suo modo di interagire con me, per cui non c'erano mai una domanda, una risposta, una causa, un effetto chiaro nella nostra comunicazione. Era quasi un mio appellarmi a lui, suggerirgli qualcosa, chiedergli qualcosa, e raramente avevo una vera e propria risposta da Wolfson, raramente potevo, sì, ecco, avere una comunicazione tradizionale. Quindi è stato molto un mio chiamarlo, dire caro Wolfson e iniziare. Così ho voluto provare a mantenere questo registro, che spero che abbia il suo effetto.
Lo ha visto lui il film?
Lo ha visto, lui ha vari problemi tecnologici, diciamo, quindi è un po' difficile mandargli le cose. Con la pandemia è stato molto complicato riuscire a comunicare, e lui tra un mese compie 90 anni, quindi gli ho mandato il film in piccole parti, in piccoli link che lui poteva vedere. Esiste anche una versione inglese, ovviamente lui ha voluto vedere solo la versione italiana, e sì, cioè lui ha controllato di fatto che tutte le date e i fatti che riporto siano giusti, poi non ha voluto commentare oltre. Oppure lui commenta con frasi del genere: penso che non mi dispiaccia, non sono scontento che esca in Italia. Questo è il suo approccio.
schizzo. Grazie Duccio Fabbri. Il film si può vedere sulle piattaforme di Io Resto in Sala, la Cineteca di Bologna, poi probabilmente facendo una ricerca ci sono altre piattaforme on demand per vederlo in streaming. Grazie di questo racconto, ti lasciamo al tuo set. Si può dire che cosa stai facendo? Set a New York, insomma, mica cosette.
Sto lavorando a un film che si chiama The Whale, la balena, di Darren Aronofsky.
Bene, quindi in quell'occasione magari ci risentiremo, visto che l'esperienza sicuramente sarà anche bella da raccontare. Grazie, buona continuazione, ciao.
Ciao Barbara, grazie.
Duccio Fabbri a Chassis, ora ancora un brano dei Daft Punk, poi un breve stacco pubblicitario, Chassis torna subito dopo.
I'm not afraid to die. way of life, and I was just trying to find. You don't know what you do till you put under pressure. Across 110th Street is a hell of a tester. Across 110th Street, pimps trying to catch a woman that's weak. Across 110th Street, pushers won't let the junkie go free. Across 110th Street, woman trying to catch a trick on the street. You bet it.
Con la musica tratta dai film di Tarantino, Bobby Womack da Jackie Brown. Abbiamo parlato all'inizio di questa trasmissione, nella prima parte, del documentario Quentin Tarantino 8, visibile sulla piattaforma Mio Cinema, quindi non perdetelo perché è veramente interessante, soprattutto se amate i film di Quentin. Andiamo avanti con un'intervista, prima di passare al metodo Catalanotti, a Luca Zingaretti, che ne racconta l'evoluzione, perché lui ha preso la regia a un certo punto dopo la morte di Alberto Sironi. Ma andiamo avanti con Michele Pennetta e il suo film Il mio corpo, un film che ha già avuto molto successo e che potete trovare anche questo on demand su piattaforma. Questa naturalmente è Chassì, e un buongiorno a chi si fosse messo all'ascolto soltanto ora.
Ma ti è interessato Samuel Watch? Se sbaglio l'ha fatto tua madre, se n'è andata, che se ci tenia come chiave cercava.
Allora la sapere giusto posso.
Michele Pennetta, il film è Il mio corpo, film che già molti hanno detto che ha un aspetto un po' documentaristico, perché tu vai a scavare in una storia vera e reale con personaggi veri e reali. Ci racconti il retroscena di questo film?
Innanzitutto è il terzo progetto che realizzo in Sicilia, e diciamo ogni progetto, ogni film mi ha poi portato a raccontare un territorio della Sicilia che non conoscevo, dunque a scoprirlo allo stesso tempo in cui decidevo di realizzare il film. E in questo caso il film appunto è girato nel centro della Sicilia, che è una zona un po' meno conosciuta della Sicilia. Mi ero interessato alle miniere abbandonate di zolfo di questa regione, diciamo quello è stato il punto di partenza. E appunto facendo dei sopralluoghi poi ho incontrato anche il lato umano di questi luoghi abbandonati, che sono i rigattieri, no? I ferrovecchiari, come li chiamano lì, dunque le persone che sopravvivono fondamentalmente cercando ferro in questi luoghi abbandonati, come anche le discariche abusive, eccetera. Dunque, quello è stato un po' il punto di partenza. E ho iniziato a frequentare, diciamo, a cercare i personaggi, dunque i ferrovecchiari. Ho fatto una sorta di vero casting, aiutato anche da un assistente sociale di Caltanissetta, che mi ha aiutato un po' a trovare le persone, che, diciamo, la figura che cercavo. E dunque ho conosciuto così Oscar e la sua famiglia, e dunque da lì è nato un po' tutto, nel senso che per me era evidente che Oscar e la sua famiglia poteva incarnare, diciamo, quello che volevo fare e che volevo raccontare di quella regione. Successivamente ho avuto anche l'idea di mettere in parallelo una seconda storia, che è quella di Stanley, che è un migrante nigeriano, perché in realtà queste due realtà, dunque quella dei rigattieri e quella dei migranti, coabitano nello stesso territorio, perché in quella regione c'è anche questo, uno dei più grandi centri d'accoglienza d'Europa. E dunque ho voluto, diciamo, mettere in relazione queste due solitudini. E come hai detto tu, il film è un documentario, ma allo stesso tempo è anche una sorta di finzione. Dunque è un po' un oggetto, non è definibile al 100%. Diciamo che ovviamente abbiamo seguito la vita reale di questi personaggi, poi creando, se vuoi, delle situazioni. Ho cercato di legare queste due storie, scrivendo, ovviamente non dei dialoghi, ma scrivendo una sorta di drammaturgia che è molto sottile, però esiste nel film e che mette in luce queste due realtà, quella, appunto, come ti dicevo prima, dei rigattieri e dei migranti, insomma.
Infatti, la cosa che sorprende molto di questo film è proprio capire e immaginare come tu li abbia convinti a mostrarsi non soltanto per quello che fanno, ma anche un po' interpretando se stessi, e vale anche per il ragazzino nigeriano. L'amicizia, insomma, il contatto tra i due piccoli, insomma, due ragazzini, ha funzionato subito, si sono trovati, com'è stato? Perché ovviamente c'è un incontro tra di loro.
Sì, che spoilerando un po' è la fine
No.
del. Possiamo, non è? Effettivamente il film, la genesi del film, in realtà, come l'avevo immaginata, dovevano essere due binari, diciamo, veramente paralleli, e capire che questi due destini, per quanto distanti, sono accomunati dagli stessi sentimenti, no? Però pensavo di non dover mai farli veramente incontrare. In realtà, effettivamente, alla fine del film c'è la vera parte di finzione, in cui, diciamo, queste due realtà collimano. E
No, certo, non diciamo come né niente, no, ma era soltanto per capire se tra di loro, fuori dal film, se si erano incontrati, insomma, se c'è stato anche un incontro tra queste due similitudini parallele.
in realtà, a parte la sequenza quando l'abbiamo girata, quella è il solo momento in cui, diciamo, loro si sono incontrati per davvero, perché, come ti dicevo, non sapevano che noi facciamo film in parallelo con qualcun altro, perché avevo questa voglia di raccontare due destini separati, e non volevo che uno sapesse che facciamo
Certo.
con qualcun altro, eccetera. Dunque è stato un po' verso la fine, in realtà, delle riprese, che abbiamo voluto fare questo esperimento, nel senso che abbiamo voluto provare a fare toccare un po' questi destini.
No, ma mi interessava più che altro, appunto, un po' il dietro le quinte. Ti chiedo ancora una cosa vabbè, intanto sul luogo proprio, perché poi parlavi di una trilogia e c'è tutta la questione anche dell'illegalità della Sicilia attuale, e quindi questo è anche un aspetto che hai voluto toccare. E te lo chiedo anche proprio confrontando sempre separatamente le due comunità che in qualche modo racconti, quella dei migranti e quella invece dei siciliani che lavorano lì e in quelle condizioni.
Sì, beh, diciamo che, appunto, io mi sono un po' sempre ispirato a quei microcosmi nascosti, no? Dove che sia poco, diciamo, che si fa finta di non vedere. Dunque, se possiamo definirli margini, no? Come spesso li definiamo. Dunque, sono quegli universi che mi sono sempre interessati, ma non è stato una non c'era una voglia da parte mia, in realtà, di raccontare il degrado. In realtà, tutt'altro. Queste storie riflettono veramente l'universalità di questi gli stessi problemi, lo stesso senso, se vuoi, di abbandono verso alcune classi, appunto quelle che chiamiamo malamente margini, è in realtà qualcosa che esiste ovviamente in Italia, ma come in qualsiasi altra parte del mondo. E io penso che sia veramente questo linguaggio quasi universale del film una delle ragioni per cui sia piaciuto molto all'estero, perché paradossalmente sono realtà che esistono in Francia. Infatti, quando è uscito in Francia mi hanno detto se avevo girato nel sud della Francia, piuttosto che quando in Inghilterra mi hanno chiesto se avevo girato nei Balcani, eccetera. Anche perché il dialetto siciliano e il dialetto nigeriano sono due lingue che non sono comprensibili nemmeno per gli italiani, dunque è una lingua strana, dunque non è definibile, e questo penso che sia qualcosa che sia uno dei punti positivi, diciamo, dei punti di forza del film. Hanno detto che racconta un po' delle storie un po' verghiane contemporanee, forse è vero, perché questa cosa delle miniere l'ho scoperta leggendo una delle novelle di Verga, Rosso Malpelo, e poi tramite quell'associazione sono andato a vedermi queste miniere, insomma. Dunque possiamo parlare di verismo contemporaneo, non lo so, forse sì.
Michele Pennetta, Il mio corpo è il titolo, disponibile on demand su varie piattaforme, comunque segnaliamo Io resto in sala e la piattaforma Zalab, poi più avanti sarà anche su Ciri, comunque nel frattempo lo si può vedere lì. Grazie e a presto.
Perfetto, grazie a voi, una buona giornata.
Ciao. Chassis ancora con i Daft Punk, e oggi va così, un po' di Daft Punk e un po' di colonne sonore dai film di Tarantino, ma insomma vabbè, è un'abitudine che mi piace mantenere. Vi ricordo che ci potete seguire sulla pagina Facebook Chassis Radio Popolare, su Twitter Chassis Radio Pop, anche Instagram Barb Sorrentini, e sul sito di Radio Popolare i podcast delle trasmissioni. Se volete scrivere diretta @popolarenetwork.it oppure sms telegram al 331 62 14013. Vi avevo promesso nella prima parte che avremmo parlato del metodo Catalanotti, che sarà su Rai 1 l'8 marzo, con Luca Zingaretti, che non solo è l'interprete storico del commissario Montalbano, ma da quest'anno ha preso, insomma, in questo film ha preso anche la regia dopo purtroppo la scomparsa di Alberto Sironi. Inizia a parlare Luca Zingaretti proprio della regia, come è stato questo passaggio.
Gli attori con cui fino al giorno prima ero un collega e adesso assumevo un ruolo da condottiero in qualche modo, da skipper della nave, senza il loro aiuto, dicevo, non ce l'avrei fatta. Credo che questo ultimo episodio che presentiamo al nostro pubblico sia un qualcosa che rimarrà dentro. Uno, perché forse, chissà, forse presagendo la sua fine, Camilleri è infarcito di cose che potrebbero essere anche come delle cose scritte in un suo testamento. Pensiamo per esempio, appunto, come diceva prima Carlo, al suo riferimento al teatro, ai suoi temi pirandelliani tanto cari, al tema della giovinezza che vorrebbe della vecchiaia che vorrebbe impadronirsi la giovinezza attraverso il possesso di un personaggio giovane, di una donna giovane. Insomma, tutti dei temi che in questi anni abbiamo imparato ad apprezzare nei romanzi camilleriani e che in questo si trovano tutti straordinariamente e drammaticamente insieme.
Questo, appunto, a proposito di quello che si potrà vedere con il metodo Catalanotti. Invece, a proposito della visione globale, Luca Zingaretti risponde così, cioè di che tipo di visione ha avuto, come ha fatto ad avere una visione globale di questo lavoro, facendo sia l'interprete quasi in ogni inquadratura, praticamente in ogni scena, e la regia.
Ma mi pare di ricordare che Alberto sia stato male a cavallo tra la seconda e la terza settimana, quindi praticamente quasi subito, quasi all'inizio delle riprese. Girare e recitare è stata un po' come una sorta di immersione da cui sono venuto fuori alla fine, perché era talmente frenetico. Sono capitato in un tourbillon di impegni, perché non avevo visto una location, non avevo visto un attore, non avevo visto, c'erano il solito lavoro da fare sulle sceneggiature, sui dialoghi e tutto quanto. Quindi è stata veramente un'immersione pazzesca. La gente pensava che fossi sostenuto chimicamente, perché lavoravo tantissimo, 14, 15, 16 ore al giorno, e poi ovviamente la sera crollavo a letto svenuto. Quindi non so come è stato da un punto di vista globale, so che l'ho fatto come una sorta di un unicum, pensavo e facevo.
E poi un ricordo di Camilleri da parte di Luca Zingaretti.
Andrea era una persona con cui uno si vedeva, parlava di tutto, ma non, almeno per quanto mi riguarda, anche perché non ero io il regista forse, ma non è che ci si incontrava mai per parlare quello che si sarebbe andato a girare di lì a poco. Anche perché dopo tanti anni, un libro nuovo, insomma, già sapevi che da quello che aveva scritto che cosa aveva inteso dire o fare. Insomma, non è che ci si andava, comunque non ci andavo io, probabilmente ci saranno andati gli sceneggiatori che, insomma, ci avevano il rapporto più stretto con lui. Io Andrea lo conosco dai tempi dell'Accademia, era un mio insegnante, che poi, insomma, ci siamo ritrovati dopo per questa avventura. Andrea era una persona di poche parole, come i siciliani veri, insomma, però quando parlava, siccome pesava molto le parole, parlava. I suoi libri, per esempio, per chi li sa interpretare, dicono la storia che racconta, ma anche tante altre cose. Tant'è vero che è anche uno dei motivi per cui questi romanzi in qualche modo sono stati amati in tutto il mondo, e quindi anche i nostri film.
E così Luca Zingaretti. Vi ricordo che il metodo Catalanotti andrà in onda su Rai 1 l'8 marzo, poi sarà su Rai Play l'ultimo libro di Andrea Camilleri col commissario Montalbano. Dalla bellissima colonna sonora di Blade Runner di Ridley Scott, non scelta casualmente, perché adesso vi facciamo ascoltare un brevissimo estratto di una lunga intervista che abbiamo fatto al sindaco di Milano Giuseppe Sala a proposito dell'uscita del libro Lettere dalle città del futuro, costruiamo oggi il mondo di domani, uscito da De Agostini, una sorta di raccolta di lettere che arrivano da ragazzi e ragazze da diverse città europee, ma non solo europee, in cui raccontano e propongono alcune cose che nelle loro città ci sono e magari a Milano mancano. E nell'intervista con Giuseppe Sala abbiamo parlato proprio di questo. L'intervista la trovate in podcast negli speciali sul sito di Radio Popolare. Alla fine gli ho chiesto quali sono i suoi film preferiti e sentiamo cosa ha risposto. Cinema, un film che ti ha cambiato la vita, un film che porti nel cuore.
Ma allora, secondo me il film che porto nel cuore è senz'altro Blade Runner, perché quell'atmosfera, quello sguardo cupo del futuro, quella ricerca di umanità, quel tipo di storia mi ha sempre fatto molto pensare, per cui forse il mio film è quello. Essendo abbastanza onnivoro dal punto di vista cinematografico, poi è chiaro che riesco a, se ti cito altri titoli, certamente ci metterei Manhattan di Woody Allen, come a Marcord di Fellini. Ecco, un film che mi è rimasto nel cuore è Fitzcarraldo, che secondo me è un film straordinario, però anche da quel punto di vista lì è una delle sofferenze attuali è non poter andare al cinema. Non è la stessa cosa vedere in TV, per me il cinema è una mancanza veramente assoluta.
Io ne ho viste cose che voi umani non potreste immaginarvi. Navi da combattimento in fiamme al largo dei bastioni di Orione. E ho visto i raggi B balenare nel buio vicino alle porte di Tannhäuser. E tutti quei momenti andranno perduti nel tempo come lacrime nella pioggia. È tempo di morire.
E con Blade Runner chiudiamo questa puntata di Chassis. Vi ricordo che sul sito di Radio Popolare potete trovare il podcast di tutta la trasmissione, ma anche dell'intervista integrale a Giuseppe Sala negli speciali di Radio Popolare. Ci salutiamo con un brano di Gianmaria Testa, che è l'artista di questa settimana. Non è stato scelto casualmente, ma perché si sta avvicinando l'anniversario del quinto anno dalla morte di Gianmaria Testa e soprattutto stanno uscendo, verranno ripubblicati tutti, insomma, l'intera discografia di Gianmaria Testa in una versione rinnovata e raffinata nella grafica. Ci salutiamo quindi con Via da questa avventura di Gianmaria Testa. L'appuntamento è per domenica prossima con Chassis. E un saluto da Barbara Sorrentini. Ciao.
Bella, che non mi sembra vera, morbida come la neve questa nostra sera. Manca, manca la luna chiara e confondo la tua pelle scura con la terra nera.
bocca non mi sorridi mai, ma tutto quello che ti chiedo mi concederai. Di questa nostra sera voglio guardarti ancora e carezzarti con la punta delle dita per un'ora intera. Vedi, vedi la luna chiara, sta salendo dolcemente, questa notte adesso ci colora. Ma tu con quella bocca non mi sorridi mai, ed io non so se quel che chiedo mi concederai. In questa notte chiara, questa notte adesso ci abbandona. Forse la luna chiara, illuminando troppo il buio, ha raffreddato un poco l'atmosfera. Ma tu con quella bocca che non sorride mai, adesso ridi, mi saluti, te ne vai. Da questa avventura